Sono le 10.06, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Blackout e abbiamo pronto il secondo degli approfondimenti di questa mattinata informativa. Partiamo da un articolo che è stato scritto da Murat Cinar su Presenza, lotta contro il terrorismo e le belle ragazze curde, ovvero sia la pornografia della guerra. Un articolo che mette bene in luce la narrazione e la propaganda della guerra per il Rojava, che mette bene in luce il brodo di coltura della propaganda turca, ma non solo. Sul piatto c'è anche il processo di spettacolarizzazione della violenza bellica e nel coltempo di anestetizzazione che ci racconta molto anche di noi. Vogliamo cercare di capirne di più. Buongiorno Murat.
Buongiorno, grazie.
Allora, raccontaci un po' come, a partire dal tuo articolo e poi veniamo a cose che ci toccano più direttamente, la propaganda della guerra per il Rojava, ma non solo, com'è la propaganda nazionalista, guerrafondaia all'interno della Turchia.
Allora, con quest'ultimo intervento militare Siria, ma non soltanto, si è visto per l'ennesima volta in Turchia un'operazione molto capillare che ha diversi fronti. In primis, ovviamente, la propaganda mediatica che legittima la guerra. Come si fa? Si fa prima di tutto passando da questo famoso concetto della lotta contro il terrorismo. Un discorso molto fragile, sofisticato, complesso e vecchio per la Repubblica di Turchia. Il concetto del terrorista è un concetto molto, molto articolato, molto vecchio, molto consolidato nella storia della Repubblica di Turchia. Quindi il terrorista è semplicemente, senza fare troppi giri di parola, è quello che si oppone alle politiche del governo centrale, oppure ai principi fondatori dello Stato. E quindi quelle che, per esempio, parlano del genocidio armeno, quelle che si rivendicano i loro diritti civili, oppure quelle che magari in qualche maniera preferiscono parlare in curdo, in armeno, in un'altra lingua, in un intervento parlamentare. In Turchia è riconosciuta solo una lingua, ecco, la turca, e l'istruzione è in lingua turca, tranne in alcuni casi di lezioni facoltative. Per cui coloro che in qualche maniera si oppongono appunto ai principi fondatori dello Stato oppure alle politiche del governo di quel momento vengono definiti come traditori della patria, come agenti segreti in collaborazione con le forze straniere oppure come terroristi. Questo è un concetto che abbiamo visto per esempio durante la rivolta del Parco Gezi del 2013. I manifestanti sono stati accusati di collaborare con le forze scure, straniere, eccetera. Oppure abbiamo visto nel caso del giornalista turco-tedesco Deniz Yücel, che è rimasto in isolamento nel carcere speciale di Silivri per un anno ed è stato accusato dal Presidente della Repubblica in diretta in diverse occasioni di essere terrorista e agente militare tedesco. In effetti l'ultimo libro di Deniz Yücel che è uscito qualche giorno fa in tedesco si chiama Agent Terrorist, quindi agente terrorista, che è un libro abbastanza ironico. Per cui il concetto del terrorismo è un concetto molto fragile, molto bazzicato, molto, molto popolare. E soprattutto oggi come oggi, tenendo in considerazione le dinamiche appunto di questi giorni, si diventa un elemento molto importante per promuovere la propaganda della guerra. Dall'altra parte del confine di 900 km in Siria, nel nord della Siria, in Rojava, come sapete, è nato un progetto rivoluzionario con federalismo democratico che si ispira ovviamente all'ideologia, ai principi di Abdullah Öcalan oppure del PKK, per cui se il PKK è un'organizzazione terroristica secondo lo Stato turco e non soltanto, ovviamente le forze di YPG, oppure le forze democratiche siriane, oppure il partito che sta dietro, PYD, eccetera, tutti sono dei terroristi. Per cui la lotta contro il terrorismo è un elemento che legittima la guerra e quindi la guerra diventa giusta, bella, sacra, santa e va fatta. Dobbiamo entrare sul terreno, sul territorio di un altro paese perché stiamo difendendo i nostri confini. Così diventa già, prende un altro profilo, un altro nome la guerra, no? E i media mainstream ovviamente oggi in Turchia sostengono assolutamente le politiche del governo centrale, per cui in televisione si vedono i brani musicali cantati dai famosissimi cantanti che sostengono la lotta dei nostri soldati gloriosi, si vedono i servizi televisivi realizzati in confine che fanno vedere al cittadino come viene bombardata tutto Rojava. Tutto viene comunque rappresentato come una guerra giusta. Il cittadino semplice che magari vive con questo perverso concetto della lotta contro il terrorismo, a casa sua guarda tutto sul suo divano con calma e con allegria, addirittura magari anche contento perché si difendono appunto i confini. E in confini nazionali. Poi c'è un altro elemento che rafforza questa goduria, questa spettacolarizzazione, che è la famosa paranoia collettiva di vivere in un paese che è sotto minaccia di tutte le forze straniere. Io mi ricordo quando ero piccolo, noi avevamo un corso obbligatorio di sicurezza nazionale e veniva un soldato in pensione a raccontarci le dinamiche militariste geopolitiche del nostro paese e i nostri vicini erano tutti definiti come delle minacce, dalla Bulgaria alla Georgia, quindi minaccia sovietica, dalla Grecia alla Siria, Iraq, quindi sostenitori dei terroristi, Iran, minacce jihadista, Armenia, non ne parliamo, quindi un cittadino nasce e cresce in un contesto, questo è solo l'esempio di una piccola lezione, però ci sono diversi elementi che sostengono questa mia idea, quindi un cittadino semplice nasce e cresce in un paese in cui c'è una fortissima paranoia collettiva, una paura di essere invasi, di essere sotto minacce di invasori, di forze straniere che vorrebbero distruggere il paese. E tenendo anche in considerazione che la Repubblica di Turchia nasce in un periodo in cui l'impero ottomano era sotto l'occupazione vera di diversi paesi, quindi nasce da un percorso un po' traumatico. E ovviamente negli anni 40, 50, 60 tutto questo è diventato la politica dello Stato, dobbiamo essere allerti, no? Quindi la guerra in questo contesto, tenendo in considerazione questa dinamica che ho illustrato molto velocemente, ci sono altri parametri da aggiungere ovviamente, la guerra diventa legittima sia a casa che fuori. Ricordiamoci nel 2015, quando la tregua col PKK è stata interrotta, le forze armate hanno fatto un'operazione militare molto capillare, molto forte nel sud-est del paese. Da Yüksekova a Idil, da Sur a Nusaybin, diverse località sono state bombardate per mesi e sono state distrutte. E i poliziotti o i soldati in missione speciale sui muri scrivevano degli insulti contro i curdi oppure contro gli armeni. Quindi la lotta contro il terrorismo è anche una lotta interna, no? Tipo il turco è arrivato, dove sei l'armeno bastardo, no? Questi sono gli slogan che scrivevano, tutto questo è stato fotografato e denunciato dall'Amnesty International diverse volte, anche alcuni parlamentari curdi armeni nel Parlamento hanno dimostrato tutto quanto, purtroppo non è andato a buon fine nessuna denuncia ovviamente. Comunque questo cittadino medio vive con una paranoia, quindi ha proprio piacere di vedere l'esercito entrare in un altro territorio e portare avanti questa lotta contro il comunismo, il terrorismo anche, e lo era ovviamente negli anni 60, lotta contro il comunismo era, perché la Turchia è anche il laboratorio di un grosso progetto, ossia quello del Gladio. Per cui la guerra in realtà viene spettacolarizzata e legittimata, che diventa, se vogliamo, spingerci un po' di più con le definizioni, nasce una sorta di orgasmo collettivo, no? Che bello, ammazziamo, uccidiamo. E come dicono diversi teorici, diversi pensatori in questi ultimi anni, ovviamente si fa vedere meno sangue, no? Non si fanno vedere i corpi morti oppure case distrutte, eccetera. Quindi in realtà il cittadino guarda la guerra da distante. È una guerra sacrosanta, quindi non si scomoda neanche con le immagini. E scorrono i numeri, oggi abbiamo ucciso 300 terroristi, 400 terroristi, eccetera, però i corpi non li vediamo, un po' come quando gli Stati Uniti d'America hanno invaso l'Iraq, no? Noi vedevamo delle scie verdi nel cielo, che erano teoricamente dei bombardamenti su Baghdad, però non è che abbiamo visto un granché, no? E, per cui il cittadino è rassicurato che la guerra giusta e legittima è, in realtà non si chiama guerra, ma si chiama lotta contro il terrorismo. In effetti, quando il Presidente della Repubblica, due giorni dopo l'inizio dell'intervento, il Presidente della Repubblica ha detto: non permettetevi di chiamare questa operazione come un'invasione oppure come una guerra, noi stiamo lottando contro i terroristi. Quindi tutto ritorna, no? Lo slogan, la dichiarazione del governo corrisponde molto a un tessuto sociale e antropologico che è presente sul territorio turco e che è legato a una serie di dinamiche storiche, appunto, come dicevo. E, questo è praticamente il triste bilancio della guerra di oggi. E, facendo così ovviamente è anche facile ottenere un sostegno popolare, che non si oppone molto alle politiche di governo. Poi ovviamente quando si oppongono, come abbiamo detto diverse volte in queste frequenze, si aprono le porte dei centri di detenzione, ci sono le denunce, detenzioni provvisorie, arresti, e ti rendono la vita impossibile se vuoi scendere in piazza a fare un presidio, una manifestazione contro la guerra. Perché stiamo facendo lotta contro il terrorismo, quindi vuoi non sostenerla? Questo è il riassunto, il succo dell'articolo di cui parlavi.
Si parla anche in questo articolo, e mi ha colpito in maniera particolare, anche del modo in cui la guerra viene narrata anche alle nostre latitudini. E questo avviene attraverso quella che tu molto efficacemente definisci una sorta di pornografia della guerra, che descrivi sia per quello che riguarda la propaganda interna alla Turchia, ma anche per quello che concerne il modo di percepire la guerra alle nostre latitudini. Quindi una sorta da un lato di anestetizzazione della guerra, ipervisibilità, ma contemporaneamente uno spettacolo assolutamente irrealistico, dato anche dal fatto che spesso immagini di violenza estrema finta ci vengono proposte in continuazione, no? Rendendoci in qualche modo vaccinati rispetto a quello che invece non è affatto uno spettacolo. Ed emerge anche una sorta di strumentalizzazione di quella che è una lotta importante, che è quella della lotta delle donne per la loro liberazione. E questo è un aspetto che mi pare valga la pena sottolineare, perché di tanto in tanto, a mio avviso, capita che anche alle nostre latitudini tutto questo avvenga quasi inconsapevolmente. Sto parlando della frase relativa alle belle ragazze curde.
Sì, ci sono due temi che mi hanno permesso di arrivare a questa terminologia, pornografia della guerra. Prima di tutto la realizzazione irrealistica, la rappresentanza irrealistica, come avete detto, che è un po' nella base della produzione pornografica, no? Sono tutti belli, sono tutti pronti, sono tutti arrapati, vivono tutti degli orgasmi totalmente pronti, veloci, completi, interi, no? E quindi qualcuno fa qualcosa come avremmo voluto fare noi, e noi lo guardiamo, poi c'è tutto questo discorso legato all'orgasmo personale, eccetera. Un po' come quelle che dicevano, il cittadino semplice a casa sua, calda, è sul suo divano, mentre mangia, guarda la televisione e vede come le nostre forze armate gloriose vanno a invadere il territorio di un altro paese, ma in realtà per portare avanti la lotta contro il terrorismo e difendere i nostri confini. Io ho paura che più o meno lo stesso approccio sia presente anche qua nei confronti della resistenza, resistenza in Rojava, no? Questo, loro lottano per noi, per salvare anche noi, fanno un lavoro eccellente, perfetto, senza nessun tipo di problema. E lottano contro la minaccia jihadista, l'oscurità, i barbuti, eccetera. Soprattutto questa famosa lotta, questa famosa resistenza, noi la rappresentiamo attraverso soprattutto la figura di queste belle ragazze, spesso volentieri belle, secondo ovviamente le nostre definizioni occidentali. E truccate, con gli occhi azzurri, e 99,9% senza velo, no? Però per chi va sul territorio, oppure per chi approfondisce veramente la conoscenza, è chiaro che non è così. Stiamo parlando di un territorio dove c'è sì una forte emancipazione femminile in questi ultimi anni, grazie al confederalismo democratico, tuttavia la religione, oppure il maschilismo, oppure il patriarcale, oppure il sessismo, sono dei temi tuttora forti, regnano su quel territorio. Appunto anche per quello esiste una lotta di emancipazione, no? Se no non ci sarebbe stata bisogno. Per cui il velo è un discorso molto complicato, sofisticato, ma è molto presente. In effetti, per dire una cosa molto semplice, ci sono tante ragazze che lottano per le YPG e hanno il velo. Ma però noi non le vediamo, oppure non le vogliamo rappresentare, esattamente come è successo nel caso di quella ragazza palestinese che ha menato qualche soldato quando era giovane, no? Qualche anno fa, era un adolescente forse, capelli ricci, grandi, no? Lunghi, senza velo, una ragazza senza velo, è bianca, occhi azzurri, è diventato un'icona. Invece la storia della resistenza palestinese è evidentemente piena di donne palestinesi anziane e velate che hanno sacrificato la loro vita, hanno dedicato la loro vita alla resistenza palestinese. Di questo pochi oggi hanno informazioni, invece di quella ragazza hanno un'immagine fissa, chiara, esattamente come delle belle ragazze curde, no? In più anche questa è una definizione sbagliata, perché dentro le YPG, oppure dentro le forze democratiche siriane, ci sono anche tante ragazze siriache, oppure turcmene, oppure aside, oppure armene, assire, arabe, quindi di questo si parla ben poco. Quindi l'esistenza di YPG è uguale ai curdi, e soprattutto YPG è uguale alle belle ragazze curde. Quindi è un'immagine che vorremmo vedere. A me fa paura questo discorso, e mi ricorda di nuovo il concetto della pornografia. È una produzione audiovisiva in cui noi vediamo una cosa che vorremmo avere nella vita quotidiana, no? Quella donna ideale, quell'uomo ideale, quel tipo di rapporto sessuale ideale e quella conclusione ideale, no? Tutto perfetto. E questo è molto, un approccio molto pericoloso, che ovviamente, per concludere dico quest'ultima cosa, va a svuotare il significato, il valore e la determinazione della lotta, no? Concentrandoci su questo aspetto estetico fortemente occidentalizzato, noi rischiamo di non guardare bene il contenuto, non valorizzare bene la lotta di queste persone. Quindi esattamente un po' come la produzione pornografica, noi non ci interessiamo per niente di quella della storia di ogni singolo attore oppure attrice, ma ci interessiamo di un altro aspetto, perché siamo lì con un obiettivo molto chiaro. Quindi questo è anche il riassunto della seconda parte dell'articolo di cui parlavo.
Benissimo, io ti ringrazio molto. Mi sembra che introduca degli elementi interessanti di riflessione su questi temi e che ci consenta anche di fare quello che dovremmo fare sempre come informazione, cioè evitare di scadere nella propaganda. Grazie mille
Grazie
e
a voi.
alla prossima, ciao.
Alla prossima, buongiorno.